Oggi 8 marzo, giornata internazionale di lotta, ci troviamo a Napoli davanti alla prefettura, piazza del Plebiscito, per dare sostegno alla lotta delle badanti insieme all'USB, a Potere al Popolo. Siamo venuti qua a dare sostegno a questa lotta in questa giornata così importante. Do la parola subito a Tania, una badante, una lavoratrice che è qui in sciopero.
Buongiorno, mi chiamo Tatiana, sono venuta qui per presentare tutti gli stranieri, tutte le lavoratrici domestiche, le lavoratrici domestiche. Volevamo venire tanti noi, però purtroppo siamo bloccati nelle case dei nostri lavori, senza possibilità di uscire e di presentare i nostri diritti. Chiediamo solo un diritto di essere legalizzati. Abbiamo partecipato nella sanatoria nell'anno 2012 e ancora stiamo nell'attesa delle chiamate alla prefettura, le cui chiamate non sono effettuate ancora. Stiamo bloccati sul lavoro senza nessun diritto e chiediamo di non essere schiavi, però lavorare con il contratto.
Sono Svitlana, sono rappresentante sindacale. Oggi abbiamo indetto sciopero nazionale delle badanti che anche restando in casa non devono lavorare, perché non solo regolarizzazione naturalmente, come stavo dicendo tante volte, permesso di soggiorno è la vita. Tanti lavoratori aspettano un diritto. Per regolarizzazione naturalmente si aspetta che si acquisisce un diritto, che siamo in attesa da 9 mesi, paghiamo da soli i contributi, lavorano senza non stop perché con Covid sono bloccati nelle case e non viene rispettato nessun contratto di lavoro. Con regolarizzazione le domestiche sono state ancora più schiavizzate in casa, lavorano senza riposo, senza nessun rispetto di normative di legge, anzi spesso datori di lavoro non sanno che sono datori di lavoro, che devono rispettare un contratto che esiste, contratto collettivo nazionale domestici esiste. Non esiste badantato, non esiste tutto quello che può essere inventato, ma esiste un contratto come a tutti i lavoratori, anche quelli che restano in casa, visto che comunque cameriera è primo lavoro che è stato riconosciuto come professione in Italia. Stamattina in piazza siamo pochi perché è zona rossa, perché le badanti sono bloccate in casa, perché non vanno i trasporti e non sono riusciti spostarsi, però non lavorano. Questo già è una vittoria, mentre per la piazza attendiamo che di nuovo non saremo in zona rossa e richiediamo le piazze per la protesta. Grazie.
In generale questo movimento delle badanti quando è nato, come si è costituito all'interno?
Noi da un paio di anni abbiamo lanciato progetto Nostra Vita All'Estero. Questo progetto è stato fatto per studiare tutti i meccanismi di lavoratrici più deboli, quelli che sono chiusi in casa. Abbiamo fatto tante esperienze con altri tipi di lavoratori, per esempio braccianti, che era abbastanza sensibile come categoria, badanti e peggio. Abbiamo riscontrato le badanti che muoiono in casa, suicidi, badanti che noi chiamiamo sindrome dell'Italia, quel sindrome che non permette alla badante smettere di lavorare perché è condizionata alla casa dove lavora, condizionata a quegli lavori che costringono di fare. Naturalmente nessuno è venuto in Italia per fare bella vita, sono venuti a lavorare magari per far crescere in loro paese i figli. Con questo progetto abbiamo scoperto anche quando la badante sacrifica la vita di propri figli, c'è un altro sindrome di orfani bianchi, dei bambini che crescono da soli con soldi che i genitori mandano dall'Italia, ma comunque sono piccoli e minori che non hanno scelta, non hanno sostegno della mamma principalmente, perché la badante in Italia non ha vita proprio, vive la vita del datore di lavoro, spesso i malati con Alzheimer. Naturalmente ospedali nostri all'estero sono pieni da noi non c'era legge Basaglia, da noi esistono ancora ospedali per malati mentali, sono pieni di badanti che sono tornati e non sono sostenibili, non ci hanno assistenza dai familiari, sono malati come quelli italiani, perché dopo un anno, due anni chiusi in casa, naturalmente sindrome viene pure alle domestiche. Per questo noi vogliamo riconoscimento di un lavoro usurante in questo caso, perché lavoro della badante non stop, che non riposa mai, è lavoro usurante.
Buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Quarantena e benvenuti a questo appuntamento pomeridiano della rubrica Plus Lavoro, ma soprattutto benvenuti dalla piazza dell'8 marzo di Napoli. Oggi faremo degli interventi con delle attiviste, con delle compagne che sono qui presenti nelle piazze e che ci parleranno di alcune esperienze locali su come si porta avanti, si combattono le lotte delle donne in questa città, quali sono le possibilità e futuri che possiamo intrecciare in questa città. Partiamo con Claudia, che è un'attivista del Comitato San Gennaro di Napoli, attivo ormai da parecchi anni nel quartiere e che porta avanti delle battaglie, di cui però lasciamo la parola a Claudia.
Sì, buonasera a tutti. Sì, io faccio parte del Comitato San Gennaro, che è una realtà che esiste da 4 anni, è presente nel quartiere e si batte contro la chiusura dell'ospedale San Gennaro. Di fatto in questo momento, quindi mai come ora, questa è una battaglia urgente in una fase di emergenza sanitaria. Gli ospedali bisogna assolutamente riaprirli, non chiuderli, e bisogna investire in tutto ciò che riguarda la sanità, la prevenzione, la cura. È un'emergenza e quindi è in questo modo che bisogna muoversi. Oggi, nella giornata dell'8 marzo, una giornata di sciopero globale, abbiamo deciso di portare la nostra attenzione sul tema dei consultori familiari, che sono dei presidi importantissimi sia in termini di prevenzione, ma proprio perché i consultori familiari entrano, come dire, in quello che è il disagio sociale, nelle realtà complesse dei quartieri, delle nostre città, e anche i consultori familiari, come tutti gli altri comparti della sanità, stanno subendo dei tagli incredibili. Per esempio, nella sola terza municipalità di Napoli, quella in cui si trova l'ospedale San Gennaro, nel rione sanità, due consultori sono stati chiusi e quelli che sono rimasti attivi non sono stati adeguatamente potenziati, per cui in una condizione in cui le donne si sono ritrovate senza lavoro, perché la disoccupazione, la perdita del lavoro in questi 2 anni ha riguardato soprattutto le donne. Nel 2020 il 70% delle persone che ha perso un lavoro sono donne e nel 2021 ben il 98%, quindi sono percentuali incredibili. E al carico, come dire, al peso dovuto alla perdita di un lavoro, quindi di un reddito, si somma tutto il lavoro domestico di cui le donne si fanno carico, i figli in DAD, quindi privati della scuola, privati di uno spazio di socialità. E quindi in questo contesto capiamo quanto sia importante l'intervento anche di un consultorio. Per cui, e tra l'altro dicevo che oltre alla chiusura dei consultori, anche molti dei servizi utilissimi sono stati tagliati, in particolare l'assistenza psicologica e anche per esempio la prevenzione dell'obesità infantile. Noi chiediamo che i consultori vengano potenziati, che ne vengano aperti molti di più e che ci siano adeguati investimenti per poter rispondere alle esigenze e alle necessità territoriali e che si faccia attività di prevenzione, anche prevenzione rispetto a quella che è la sessualità, educazione sessuale e alle malattie sessualmente trasmissibili.
Grazie Claudia, adesso invece siamo con
Irene.
Con Irene, che è un'occupante dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Irene, se ci racconti perché avete occupato l'Accademia, che cosa è successo in questo luogo che dovrebbe essere un luogo pubblico di cultura e soprattutto che cosa state sperimentando e portando avanti come occupanti?
Sì, allora abbiamo deciso di riprenderci uno spazio che è il nostro, modificando, portando un'alternativa, portando noi per primi dal basso quello di cui abbiamo bisogno, proponendo azioni concrete e reali per liberarci da questa oppressione che ci ha caratterizzati in questo anno. Siamo stati zittiti e invisibili. Il professore che è stato incriminato per primo per abusi sessuali è stato... L'inchiesta è stata archiviata e noi non possiamo accettare di non sentirci tutelate all'interno di un luogo di formazione e crescita. Proprio per questo abbiamo deciso di attivare uno sportello di ascolto in cui tutte le studentesse potranno confrontarsi parlando, essendo ascoltate da qualcuno, cosa che non è successa in tutto quest'anno in cui la direzione si è fatta di nebbia. Poi abbiamo inserito una scatola nel bagno per far sì che in anonimato chiunque possa denunciare, condividere testimonianze finché possiamo insieme raccoglierle e denunciarle sentendoci sostenute. E inoltre all'interno dell'Accademia da oggi 8 marzo c'è una gigantesca, a parer mio, opera d'arte che parla per tutte le parole che io adesso non riesco a dire e grida con forza un messaggio che purtroppo non solo in ambiti accademici non viene ascoltato.
Grazie mille. Adesso invece lasciamo la parola a Barbara, attivista e militante del centro sociale ex OPG Soppazzo, Potere al Popolo Napoli, e insomma ci facciamo dire da lei perché anche in questa occasione sono scesi in piazza a supportare questa lotta. Vai Barbara.
Allora, buonasera e salve a tutti e tutti. Oggi 8 marzo 2021 ci troviamo appunto qui a Napoli, a Piazza Dante, in una manifestazione indetta da Nuna di Meno Napoli per celebrare questa giornata di lotta che è l'8 marzo. Esattamente un anno fa iniziava la pandemia da Covid-19 che ha completamente stravolto le nostre vite e che ha dato il via ad una crisi sanitaria che poi si è trasformata anche in una crisi economica che ha completamente coinvolto tutte le nostre esistenze. Sappiamo bene che appunto questa crisi ha avuto anche dei meriti, che sono quelli di aver sottolineato tutta una serie di contraddizioni su cui si basa la nostra società. Ebbene, l'esasperazione di queste contraddizioni l'hanno vissuta in prima persona soprattutto le donne, e infatti possiamo dirci che circa il 99% delle persone che sono state licenziate sono donne. Possiamo dirci che il tasso dei femminicidi in Italia si è alzato tantissimo, perché chiaramente quando ci veniva chiesto di rimanere in casa per rimanere al sicuro, non tutti gli spazi domestici sono degli spazi sicuri, ma spesso e volentieri sono degli spazi che espongono le donne ad un livello di pericolo molto elevato, essendo che loro si trovano in casa con il loro stesso carnefice. Parliamo del fatto che le donne sono quelle che hanno dovuto conciliare lo smart working con il lavoro domestico e il lavoro di cura. Parliamo del fatto che tutto il lavoro di cura sia inteso appunto come lavoro domestico che di assistenza alle persone anziane e disabili, a tutte le categorie diciamo abbandonate e più deboli, appannaggio delle donne, perché lo Stato non vuole assumersi la responsabilità di implementare il welfare sociale e di dare i reali strumenti alle persone, alle famiglie, per prendersi cura dei loro cari, e scarica consapevolmente completamente questo peso sulle spalle delle donne. Per non parlare poi ancora diciamo del diritto all'aborto, sappiamo infatti che in Italia è un diritto che almeno legalmente, almeno sulla carta appunto, dovrebbe essere accessibile a tutte le donne, eppure sappiamo che in alcune regioni d'Italia si sfiora addirittura un tasso del 70-80% di obiezione di coscienza da parte dei ginecologi. E durante quest'anno di pandemia, con il crollo del sistema sanitario nel nostro paese, che già da anni non veniva finanziato, al netto invece di un finanziamento di tutti i settori privati della sanità, con il crollo anche di tutte le istituzioni di prossimità, è stato ancora più difficile accedere all'aborto. È per questo che è fondamentale ritrovarsi in piazza questo giorno. È vero che è fondamentale non scendere in piazza e non lottare soltanto l'8 marzo, però è anche vero rivendicare la simbolicità di questa data, l'importanza di questa data per riportare all'attenzione di tutti e tutti la questione femminile. E infatti quello che noi vogliamo non è soltanto una parità formale, una parità retorica, non vogliamo le quote rosa, vogliamo che le donne vengano messe nella condizione materiale di poter dire che condividono, che vivono una vita al pari delle altre persone sui posti di lavoro, quando scendono la sera, senza rischiare di essere abusate, avendo contratti di lavoro regolari. Quello che noi chiediamo e andare, diciamo, quello che noi vogliamo è appunto lottare quotidianamente tutti i giorni per un cambiamento che sia reale, che sia strutturale di questa società e che veda l'abbattimento del sistema patriarcale. L'8 marzo non è una celebrazione, perché è vero che non dobbiamo celebrare le nostre sorelle morte, le nostre sorelle licenziate, non dobbiamo celebrare gli abusi che viviamo quotidianamente sulla nostra pelle, però quello che dobbiamo celebrare è la lotta, è il percorso di lotta che abbiamo scelto di intraprendere in questa vita, di lotta e di resistenza, e che tantissime altre sorelle in tutto il mondo portano avanti e con cui dobbiamo sentirci complici. E dobbiamo anche imparare a non vivere le nostre relazioni, le relazioni con le altre donne soltanto sotto un'ottica competitiva, come siamo abituati a fare. È per questo che, come fanno le donne palestinesi, le donne brasiliane, le donne polacche, le donne di tutto il mondo, è importante continuare a resistere e a portare avanti una vita che sia all'insegna della lotta.
Grazie, arrivederci a tutte e tutte, e grazie di essere stati con noi anche in questa nuova giornata di lotte. Ciao.